Benvenuti nel podcast di Via degli Artisti di Viterbo. Sono Giulio Della Rocca, detto il prof, ed ho l'onore di avere come ospiti amici e personaggi con i quali approfondire l'arte, il bello, la cultura, che come spesso viene detto è l'unica cosa che salverà il mondo. Per suggerimenti su ospiti o argomenti da trattare, la mia email è gdrocca@yahoo.com, gdrocca@yahoo.com, ed ecco il podcast di oggi. Il professor Alfredo Passeri è un acquisito viterbese e questo lo rende estremamente interessante dal mio punto di vista, perché crescere in una città piccola come Viterbo significa abituarsi a tutto e gli occhi di un esterno la vedono in maniera diversa. Ha scritto un libro proprio su questo tipo di riflessioni e è stato un piacere incontrarlo e conoscerlo. Spero e penso che per voi pure sarà la stessa cosa. Per voi, professor Alfredo Passeri. Professor Alfredo Passeri, benvenuto nel podcast.
Eccoci, grazie.
Professore, grazie a te della disponibilità e andiamo subito al sodo. Ovviamente io sono etrusco viterbese, tu invece sei acquisito. Ci racconti per grandi linee la linea della tua vita?
Allora, io sono felicemente un viterbese d'adozione, così qualche generoso amico che mi conosce mi ha denominato. Perché vivo a Viterbo dal 2011, quindi quest'anno faccio 10 anni e mi sono subito innamorato di questa città. La conosco ormai abbastanza, non si finisce mai di conoscerla naturalmente. Le conoscenze delle città sono sempre qualcosa di misterioso e di sorprendente. Viterbo è una città straordinaria, molto particolare. E mi sono sentito da romano quale sono da tantissimo tempo, io sono romano da tantissime generazioni, mi sono sentito anche abbastanza a mio agio venendo a vivere in questa città, però non ho potuto fare a meno di mettere in evidenza per le attività che svolgo. Sono stato per 46 anni professore all'università, ho insegnato all'Università di Roma e non ho potuto fare a meno di notare alcune lacune, chiamiamole così, che questa città denuncia. L'ho messa in evidenza in questo mio libro che ho pubblicato, che si intitola Fuori luogo, atto d'amore per Viterbo, e la dice lunga, proprio questo titolo la dice lunga del fatto di quanta passione abbia messo in questi anni cercando di dare qualche contributo e ricevendo in cambio moltissimo, ma anche qualche piccola delusione, qualche piccolo rammarico. Quindi se sono riuscito con queste parole a dirti l'approccio che è stato nei confronti di questa città, tu capisci bene che per quanto mi riguarda c'è una vena anche di rammarico, diciamo, nelle cose che dico, no?
Certo, senti, magari ci ritorniamo fra un attimo. Raccontaci che cosa nel 2011 ti ha portato a Viterbo.
Ho vissuto per lungo tempo in campagna, per 17 anni ho abitato in una casa isolata e devo dire che dopo tanti anni non ce la facevo più di stare in campagna, che è un po' il sogno di tanti, no? Di vivere lontano dalla città, dalla confusione, eccetera. Però poi, appunto, passandoci tanto tempo, ti accorgi che hai bisogno di città. E dovendo scegliere una città che non fosse così lontana dal mio posto di lavoro, che era Roma, che fosse una città, una città vera, non soltanto una realtà, diciamo, così costruita intorno a dei fatti particolari, eccetera. Per esempio una periferia, ma una città vera e propria con un suo centro storico ben definito. Io ho scelto questa città perché questa città si è laureato mio figlio, che si è laureato in agraria. Me l'ha fatta conoscere, me l'ha presentata, mi ha accompagnato all'interno delle sue più piccole e più grandi realtà cittadine, le strade, le piazze, il verde, mi sono volutamente, diciamo, insediato nel centro di Viterbo. Io vivo a pochi passi da Piazza del Plebiscito, quindi dalle mie finestre vedo, vedo il comune, vedo la parte più nobile di questa città, la parte più entusiasmante. E quindi questo 2011 per me è stato un punto di arrivo, ecco.
Professore, una domanda quasi antropologica. Secondo te, che cosa è che ci spinge da una certa età in poi a volerci avere altre persone intorno, altri rumori? Mia mamma parla sempre, no, delle luci della strada, per non dire del supermercato, eccetera. Che cos'è questa cosa che a un certo punto ci spinge in campagna, solitudine, no, pensieri, e poi ci riporta a stretto contatto? Secondo te, da dove nasce questa cosa?
Ma ognuno ha una storia particolare, probabilmente tua mamma, come peraltro anche noi, mia moglie ed io, la mia famiglia, abbiamo vissuto, diciamo, circolarmente le contraddizioni di una grande città come era Roma, che a un certo punto però non offriva più diciamo, quella qualità di servizi, quella qualità di luoghi di incontro che invece una piccola realtà come Viterbo appunto ti dà. Insomma, se noi paragoniamo le cose che si fanno in una grande città, in una grande metropoli, spostamenti, traffico, inquinamento, bisogno di spazi, in una piccola città tutto questo avviene in tempo talmente ristretto che il fatto antropologico assume una connotazione decisiva. Cioè, qui si possono fare cose in brevissimo tempo, e questo forse qualche viterbese se lo dimentica troppo spesso, che in una grande città ci vogliono anche una settimana per fare un rinnovo di una patente, a Roma ci vuole un tempo infinito, a Viterbo il rinnovo della patente si può fare in mezza giornata. E adesso ho fatto un esempio
Certo,
molto
certo, certo.
banale. E quindi è chiaro che le persone adulte cominciano a aver bisogno di una facilitazione delle proprie azioni e dei propri movimenti, dei propri spostamenti. Una passeggiata all'interno del centro storico di Viterbo vale quanto una che si può fare in una grande metropoli, però per farla le condizioni sono di grandissimo disagio. Bisogna prendere la macchina, bisogna andare in un parco, bisogna avvicinarsi a quel luogo, bisogna sceglierlo con attenzione. Viterbo non c'è bisogno quasi di sceglierlo perché ci sei già dentro a queste realtà e queste realtà ti appartengono, diventano tue, diventano l'essenza della tua vita, del quotidiano.
Professore, dalle tue parole mi sembra di sentire il mantra l'erba del vicino è sempre più verde, no? Noi che ci siamo cresciuti sottovalutiamo tutto quello che tu hai detto, tu che ci vieni da fuori lo esalti, addirittura lo spingi al livello di essere un valore assoluto nella qualità della vita. Sono d'accordo con te, ma io come te sono stato lontanissimo dalla città o comunque da Viterbo. Come possiamo raccontarlo con uno slogan a viterbesi? Io non ci riesco, tu?
Questo è il grande problema. Guarda, io mi sono posto proprio in questi giorni, riflettevo su una frase che sento spesso dire da tanti amici che ho conosciuto in questo periodo e che ho frequentato e che continuo a frequentare con grande piacere. A Viterbo, vuoi per la condizione anche oggettiva di crisi che abbiamo in questo momento, questo, quello che sto per dire, è connotato da una grandissima complessità di questioni contingenti, ma noi dobbiamo pensare a ciò che avverrà dopo questa crisi, no? Ecco, allora tornando al discorso, alla domanda che tu mi fai, i viterbesi spesso non sanno apprezzare quello che hanno sotto mano, non ci riescono. Qualcuno ha detto siamo tutti contro tutti, ecco, e questo purtroppo devo ammetterlo con grande dispiacere, è un po' vero. Io vorrei sfidare anche i prossimi, diciamo, politici che si affacciano ad amministrare questa città, che vogliono bene a questa città, a parlare bene di un altro viterbese. Un viterbese che parla bene di un altro viterbese, si fa fatica a trovarlo. Io mi scuso di questa affermazione che può essere, anzi, anche un po', diciamo così, ingenerosa, però è un po' così, cioè, non va bene. Qualcuno mi dice: ma tu stai, non ti rendi conto che stiamo parlando della provincia? No, nemmeno questo mi sta bene. Non è vero, io conosco la provincia italiana e la provincia italiana è la vera risorsa di questa nostra nazione.
Bravo professore,
Le
bravissimo.
cose che si fanno in provincia non si possono mai fare in una grande metropoli. E la qualità della provincia ha un valore talmente alto e talmente profondo che va vissuto a pieni polmoni. Cioè, quello che si può fare in una piccola realtà come questa è talmente bello, talmente importante, che non è possibile che un viterbese non parli bene di un altro viterbese. I viterbesi devono ritrovare quel clima che una volta c'era, del dialogo. Le persone non parlano più, no, non si confrontano più. È vero che la quotidianità ci porta a filtrare, come stiamo facendo noi in questo momento, tutto attraverso i mezzi meccanici, i mezzi, diciamo, di informatici. Ma qui c'è la possibilità di ritrovare, soprattutto i giovani, ai quali io mi rivolgo con grande attenzione, perché è stato il mio mestiere per tanti anni, devono ritrovare quella voglia di parlare, di scambiare le proprie opinioni, magari contraddittorio, magari diversificate, ma questo scambio forma le persone, le costruisce, gli costruisce la loro vita e il loro futuro. Ecco, io credo che, ripeto, siamo in un momento particolare, quindi è chiaro che tutto questo va costruito, va amplificato per il dopo, per questa crisi che finirà e che ci offrirà delle straordinarie occasioni. Ma questo, diciamo, questo clima di reciproco rispetto, di reciproca attenzione, di reciproco ascolto deve ritornare ad esserci a Viterbo, perché c'è stato un momento in cui tutto questo avveniva e non capisco perché non si faccia una nuova scommessa su questa possibilità che è straordinaria, secondo me.
Secondo me, regione, ne parliamo in un'altra occasione. Senti, una cosa però mi sento di, diciamo, obiettare, se così posso. Quando tu parli di crisi, è vero che adesso c'è la pandemia, che è un disastro, ci mancherebbe altro, però nella mia ormai vetusta età di 60 anni, onestamente, io ricordo ogni
Beato te,
decennio.
beato te.
Ogni decennio ha la sua crisi. Secondo me questa cosa della crisi è diventata stantia in Italia e a Viterbo. Che ne pensi, professore?
Sì, beh, il fatto che le crisi siano cicliche non ci sono dubbi. Insomma, io che ho 10-12 anni più di te, ti posso assicurare che ne ho viste di tutti i colori. Certo, questa crisi è molto, molto
Certo,
severa.
certo,
È
certo, certo.
molto più forte di tutte quelle che ho vissuto per vari motivi, insomma, perché ci
Sì,
rende. Però noi non
sicuro.
ci dobbiamo dimenticare che sono quasi 80 anni che non c'è più una guerra nel mondo, insomma, queste cose non, le dimentichiamo molto facilmente.
Si
Quindi,
fa.
in periodi di pace, diciamo, questa inaspettata clausura alla quale siamo tutti obbligati. Ci deve far riflettere. Sono i momenti, diciamo, come questi, sono i momenti in cui la riflessione deve avere il sopravvento, deve avere la forza di tirar fuori le migliori riflessioni, le migliori consapevolezze, no? Le migliori proposte. E invece, ecco, tu dicevi ciclicamente, sì, ogni 10 anni succede qualcosa forse il ciclo è un po' più ampio, Giulio, cioè i cicli sono ventennali. Perché io se penso al 2000 e prima ancora agli anni 80, negli anni 80, in questi ultimi 40 anni, sono successe delle cose molto importanti. Il mondo è cambiato, no? Moltissimo. Poi con l'arrivo del terzo millennio è successa un'altra, diciamo, un altro cambiamento epocale. Diciamo che questo ciclo non è più soltanto decennale, ma forse ventennale. Però noi dobbiamo imparare che da queste esperienze si ricava moltissimo, cioè noi dovremmo essere così bravi, soprattutto chi in qualche modo si candida come te, come me, a dare ancora un proprio contributo, a poter utilizzare questo tempo per la riflessione, per trovare quell'atmosfera di fiducia reciproca che ci manca, insomma,
Dunque, già ci hai detto questa cosa di tornare a parlare, sono d'accordissimo, però andiamo nel dettaglio. Che cosa dobbiamo fare adesso che abbiamo la possibilità di riflettere e progettare o proporre, come dici tu? Cosa dobbiamo proporre? In quale direzione Viterbo deve andare? Dici tu.
Allora, io partirei dalle piccole cose che sono le cose che si possono fare. cioè non insistere su una serie di argomenti che sono continui annunci, di cui non se ne, la gente non ce la fa più, promesse non mantenute. Partiamo dalle cose che non si devono fare. Basta di annunciare, cioè,
E va bene, siamo d'accordo, siamo
chiudersi,
d'accordo.
basta. Cioè, noi continuiamo a sentir parlare, se vogliamo parlare della città, che è la cosa che mi sta più a cuore, che in qualche modo mi affascina di più, perché io considero Viterbo il mio progetto recente più importante che mi è capitato. Io penso che basta i temi li sappiamo, stanno sotto gli occhi di tutti, l'ambiente, il termalismo, il turismo, il recupero del centro storico, il sistema della mobilità, insomma, l'elenco è lungo, no? Basta di fare questi annunci in continuazione,
Basta.
noi adesso farò, dirò, eccetera. E soprattutto passare, scusami Giulio, se te lo dico a te, lo dico a me stesso, lo dico a tutti, basta di criticare sempre tutto.
Sono
Tutto,
d'accordissimo.
tutti, solo che non si sente una proposta. Cosa c'è da fare? Tu mi hai fatto una domanda precisa, io cerco di darti una risposta altrettanto precisa. Allora, vogliamo mettere insieme un nucleo di persone ragionevoli, escluso me, che non sono viterbese, no, io non sono viterbese, quindi mi metto in buon ordine da una parte. Vogliamo mettere insieme le persone che considerano le cose che li tengono insieme più di quelle che le dividono? E allora vogliamo che queste persone, questo piccolo comitato, vogliamo chiamarlo Comitato di Salute Pubblica, vogliamo chiamarlo Osservatorio, la smettano di litigare tra di loro e si candidino a pensare che la città ha bisogno davvero di fatti concreti, davvero di finanziamenti, davvero di investimenti. I soldi ci sono. Tu sei in America e tu sai meglio di me, c'hai una mentalità evidentemente pragmatica. Io ho lavorato a lungo con gli americani, so come ragionano. Basta di dire che i soldi non ci sono, non li porta nessuno in questa città. Gli investimenti non si fanno per un motivo molto semplice, perché nessuno si fida delle persone a cui affidare il proprio denaro. Quel denaro non ti ritorna, o non ti ritorna così come tu hai progettato che ti possa tornare attraverso un'operazione virtuosa. Questo piccolo comitato lo vogliamo costituire, sì o no? Si vogliono riunire intorno a un tavolo i politici locali che mi devono dire, me lo debbono dire cosa hanno fatto per questa città. Me lo devono dire a me che sono un estraneo. Io sono un estraneo, quindi sono, come dire, la persona meno implicata nelle vicende del luogo. Me lo devono dire con i fatti, mi devono dire, sono riuscito a portare avanti questo, non l'annuncio, faremo, porteremo. L'ultima, adesso non voglio offendere nessuno, ma insomma, parliamo di cose, vogliamo parlare dell'ultima, proprio l'ultimissima, quella proprio che è
Dimmi,
uscita fuori in
dimmi.
qualche ora? Vogliamo parlare dell'ex ospedale?
Oh, mamma mia.
Vogliamo parlare dell'ex ospedale? Perché non si dice la verità fino in fondo? Ci vogliamo mettere la sovrintendenza all'ex ospedale? Benissimo, ottima idea, ma voi avete sentito gli impiegati se ci vengono qui a fare gli impiegati a Viterbo? No, voi avete sentito che c'è gente che si oppone a che la sovrintendenza sia qui a Viterbo? No, voi avete sentito dal basso, bottom up, diciamo, no? Dal basso verso
Bravo.
l'alto, avete sentito le persone che devono venire, che devono fruire di quel luogo? E poi, altra cosa, ma vogliamo presentare prima un programma economico-finanziario per spiegarci come ci si arriva al restauro dell'ex ospedale di Viterbo? No, questo non viene discusso. No, poi quello lo farà un altro. Non va bene, no? Allora,
Senti,
questo.
professore, ti fermo perché a parte che l'analisi è condivisibile, purtroppo po potremmo lasciarci andare in quello che io definisco in maniera un po' così simpatica, il vomito, no? Ci si vomita
Sì,
addosso.
purtroppo sì.
Passiamo al positivo, poi ogni tanto ti riporto al negativo.
Sì,
Dimmi una cosa fantastica di Viterbo.
una cosa fantastica di Viterbo. Beh, sono talmente tante le cose fantastiche di Viterbo. Ti posso dire che, per esempio, non so, la più evidente, la più eclatante è comunque questa partecipazione corale del giorno del 3 settembre, della festa
Ah,
di Santa Rosa. Quella, vabbè,
sì.
ma questa fa parte dell'immaginario collettivo,
Esatto.
che va benissimo, che deve essere implementata, deve essere arricchita, deve essere migliorata, deve essere riqualificata, deve ritornare, grazie a Dio, nel 2021, perché insomma,
Sì, certo.
tanto la mancanza l'anno scorso, eccetera. Quella, diciamo, è la più alta, diciamo, partecipazione.
Facciamo un po' ping pong.
Ma non,
Invece il tuo rammarico più grosso?
il mio rammarico più grande è vedere che questa economia cittadina, langue, tanti negozi non torneranno adesso, poi con questa crisi, non torneranno più a essere, diciamo, attivi. Il commercio non esiste più, non è più, diciamo, non è più oggetto di interessi collettivi. A me quello che interessa è la gente, caro Giulio. Cioè, a me piacerebbe parlare con le persone e convincerle che il futuro sta qui. Io vedo tanti giovani che non vedono l'ora di andare via da Viterbo, che si laureano in un'altra città o magari si laureano anche alla Tuscia e poi non vedono l'ora di andare a Milano, a Torino, a Genova o in Inghilterra. Benissimo, sì, perfettamente, per fare l'Erasmus, per fare esperienza, ma poi le tue radici stanno qui, tu devi tornare qui, tu il tuo contributo, la tua professionalità la devi esercitare qui. La devi riportare qui, questa è la città dove le radici sono fondamentali, non te le puoi dimenticare.
Professore, dici bene, però è vero che ovunque nel paese, Viterbo è un grande paese, no? Tra 16 e 25, forse tra 16 e 30, si sta stretti, si sta male e si vuole andare altrove. Dopo 30 cambiano le cose, ci si innamora, ci si sposa, i bambini, il support system, come dici tu, andare dal punto A al punto B è velocissimo, si fa tutto con una certa facilità, quindi Viterbo ridiventa papabile. Però tra 16 e 30, come facciamo a far diventare un posto dove è bello quantomeno tornare, Viterbo.
Costruendo con pazienza e con dedizione dei progetti realizzabili. In questo momento a Viterbo ci si occupa, come doveroso che sia, solo dell'ordinaria manutenzione. Si parla solo di questo, si parla che è giusto che sia, perché per carità ci mancherebbe che pure quella non fosse, e non è fatta nemmeno tanto fino in fondo. Però dico, facciamo un piccolo salto in più, no? Costruiamo dei luoghi all'interno della città dove i giovani si riconoscono. Io nel mio libro ho cercato di citarne alcuni, di indicarli, no? Di
Ad
direzionare,
esempio.
per esempio, dico uno che mi sembra quasi scontato, no? Cioè far capire ai giovani che la movida, che è un fatto sociale, quindi quasi inevitabile. Poi naturalmente la mia generazione può amarla, non amarla, può vederla, si può guardare in tanti modi, ma è chiaro che è una forma di espressione libera, di libertà, di grande libertà. Questa città avrebbe il modo quasi di programmarla, di renderla un evento economicamente virtuoso e vantaggioso sia per la città che per i giovani. Spostandola dal centro storico, che è un luogo fragile, debole, facilmente deperibile, ma l'unico che rappresenta un'immagine di città, di luogo, di appartenenza dove il giovane si riconosce. E spostandolo su Via Marconi, io l'ho fatta questa proposta.
Oh Madonna, professore, quanto c'hai ragione, non ti puoi immaginare.
Ma come si può fare? Adesso scusa, fammi fare l'architetto per qualche secondo. Come si può
Vai.
fare? Come si può fare? Facilitando tutti quei luoghi, quei negozi che sono vuoti, che sono assolutamente separati, che sono disabitati, con sgravi fiscali che permettono ai commercianti di affittare a prezzi bloccati e diciamo con opportune regole molto rigide e che garantiscono loro e garantiscono l'affittuario. E incentivano i giovani facendogli trovare lì una serie di qualità, di cose che loro cercano, che non è soltanto lo sballo della capisci Giulio, della sera che con le birre
Certo,
o con gli alcolici, ma è anche la condivisione de, de, della loro vita. Questa idea, che è un'idea che è venuta a un collega architetto come luogo, che si chiama Gianluca Bono, io l'ho fatta mia
Ah,
perché
come no, Gianluca, come no, la conosco bene.
è un'idea estremamente valida. Ecco, vedi, vedi, ecco questo che ti dicevo prima. Io non sono viterbese e parlo bene di un altro architetto che non è viterbese. Due romani che parlano bene tra loro. Allora perché Viterbo, due viterbesi non parlano bene tra viterbesi? Allora, ecco, questo per dirti, scusami la battuta,
No, ma a me ci mancherebbe.
posso sembrare inopportuno. Quindi ti ho detto della Movida, ma ti potrei raccontare, non so, di Valle Faul. Vogliamo parlare di Valle Faul? Vogliamo parlare del fatto che Valle Faul non può, è colpevole che sia solo un grande parcheggio, perché Valle Faul potrebbe essere un luogo ambientale di primissimo ordine, ci sono tutte le condizioni. Le macchine si possono spostare fuori dalla porta, si possono fare i parcheggi non si devono fare per forza a raso o sotterranei, ancora peggio, perché se tu stai sottoterra i problemi aumentano, li fai in elevazione, compatibilmente con diciamo, opportune cautele che ti permettono di curare l'immagine complessiva, e Valle Faula liberi delle macchine, la fai diventare un meraviglioso vivaio. Uno straordinario luogo ambientale, un bosco, un vivaio straordinario di essenze e di qualità ambientale paurosa, come se lo merita, come si merita quel luogo. Perché non si fanno queste cose che sono semplici? È facile farlo, ma non è difficile e nemmeno tanto costoso.
Professore, ritorniamo al positivo. Un'altra cosa meravigliosa
Ma
di
anche quella di
Viterbo.
Valle Faula e della Movida via Marconi è una cosa positiva, però, eh.
Dunque, quella della Movida via Marconi sono d'accordissimo, però ne dobbiamo parlare privatamente. Raccontami tu una cosa vera, già esistente e soprattutto, se mi permetti l'espressione, per le persone un po' attempatelle come me, che cosa c'è di fantastico per noi a Viterbo?
Allora, Viterbo ha il centro storico più integro possibile, ha questo suo centro che secondo me non è valorizzato come merita, anche se poi anche su questo c'è qualcuno che storce la bocca, perché poi, ripeto, sempre in questo contraddittorio, in questo ping pong di cose positive e negative, c'è sempre qualcuno che dice, vabbè, ma c'è stato il bombardamento giusto ieri, era l'anniversario del 1944, è stato raso al suolo, è stato ricostruito. Ma le città spesso vengono
Come no?
manomesse e stratificate una sull'altra. Il centro storico di Viterbo è stato ricostruito in maniera perfetta perché c'erano le persone colte. Quindi questo centro storico è un primato che nessuna città al mondo si può vantare, perché un centro storico così, con la sua, diciamo, dimensione medievale, ma veramente medievale, e successivamente anche quattrocentesca e cinquecentesca, nessuna città ce l'ha così integro. Allora, questo, ecco, la cosa nella quale io mi riconoscerei e che metterei in evidenza, non attraverso, permettimi, Giulio, non
Prego,
vorrei
prego, prego.
offendere nessuno. A me sembra che il
Prego.
turismo che si fa a Viterbo sia fatto da dilettanti, cioè da persone che
Come
non
no?
sanno nemmeno di che cosa si tratti, insomma, perché uno mi deve spiegare perché torna a Viterbo. Se ci viene una volta, tu mi devi dire perché non ci torna la seconda volta. Perché la prima volta ha visto tutto quello che c'è da vedere e non c'ha nessuna voglia di ritornare su cose che ha già visto. Quindi questa ciclicità degli eventi manca. Sì, la buona volontà, gli eventi estivi, quelli di Babbo Natale, eccetera, eccetera, per carità, encomiabilissimi. Ma vogliamo alzare l'asticella, vogliamo alzare il livello, vogliamo fare in modo che chi viene a Roma ha la voglia di fare una puntata di 80 km e venire a visitare la città più importante, medievale più importante d'Italia, che è Viterbo? Questo
Sono d'accordissimo, professore. Secondo me,
è quello che bisogna fare. E nessuno lo fa.
tu parli di dilettantismo. Io addirittura parlo di casualità. Se non ci fosse stato il maresciallo Rocca, noi saremmo ancora sconosciuti
Vero.
alle mappe di turismo
Vero, è vero.
italiano e mondiale.
È
Quindi,
vero.
grande Gigi, che Porella è morto, no? Poco tempo fa. Però, detto ciò, ti vorrei spingere in altre direzioni. Io personalmente, ogni volta che capita a Viterbo, rischio di ingrassare come un maiale perché si mangia
È
benissimo.
vero, è vero.
Questa cosa non me l'hai ancora citata, mi sorprende un
No,
pochettino.
no, ma figurati, figurati, è uno dei motivi per cui sono qui a Viterbo è perché la qualità del cibo, non sono un grande mangiatore, ma sono una persona, diciamo, da un palato fine, soprattutto mia moglie, insomma, che ci tiene moltissimo. E, no, ma che scherziamo? Ma stiamo parlando tra due persone, però. Anche questo è un altro degli aspetti che francamente tu mi dimmi un ristorante, diciamo, nel circuito nazionale di Viterbo. Non vorrei offendere nessuno, per carità, perché poi qui
Infatti non offendiamo, no, non ci manca. Infatti
vorrei
c'ero,
sapere
ti
un
sottopongo.
ristorante a 5 stelle che ti dici, sai, a Viterbo c'è un ristorante a 5. Non c'è, come non c'è un albergo, non c'è un albergo, tu mi devi dire se io devo far venire qui delle persone dall'America, va bene? Come te, che vieni spesso dall'America e fai il viaggio a Los Angeles, Viterbo, ecco, tu mi devi dire se ti porti delle persone alle quali tu tieni o che vuoi far conoscere la tua città, dove lo fai alloggiare? Dove li fai venire?
Guarda, professore, sembra che la nostra conversazione sia programmata perché mi porti sempre a parlare di me e veramente voglio parlare di te, ma non so se lo sai,
Vabbè, ma questo
sto
significa.
per aprire un albergo a 5 stelle al centro di
Io
Viterbo,
ti
apposta.
auguro tutte le migliori fortune, ma poi bisogna trovare pure la clientela che ci viene lì, però. E
Bravo, bravo,
quello,
bravo.
ci devi
Infatti.
portare le persone lì, perché apri un albergo a 5 stelle. Sai quante occasioni ci sarebbero qui di aprire alberghi a 5 stelle con terrazze, con piscine, eccetera, eccetera? Ce ne saranno almeno 5 o 6, me ne vengono in mente. Non lo fa nessuno. Vogliamo parlare del termalismo? Vogliamo parlare delle terme?
Parliamone,
Parliamo
bravo,
delle terme,
parliamone.
oh,
Sì.
allora, anche le terme, per carità, la Terme dei Papi, un luogo meraviglioso, per carità, eccezionale, ma ce ne vorrebbero altri 5 di impianti come quello, non per fare competizione, ma perché c'è lo spazio per tutti. E invece qui no, qui c'è, come dire, i soliti noti che si tengono quella loro piccola lobby, quel piccolo affaruccio, scusami il
Prego.
termine piuttosto volgare, si fanno il loro piccolo affaruccio e creano quello che si chiama, nella mia materia, un oligopolio collusivo, un oligopolio, capito? Se tengono la loro
Sì,
piccola
sì, sì,
attività
sì.
di bottega dove non deve entrare nessuno. È economia questa? No, credo di
No.
no, no, questo è proprio il contrario di quello che si deve fare in qualunque attività minimamente visionaria e realistica, però contemporaneamente, no? Cioè creare una
Professore,
possibilità di scelta, prego.
c'è questo studio fatto dal professor Giuseppe Scandozzi del CNR, che adesso sta in Puglia, che nel 2006 pubblicò questo lavoro sulle 15 terme romane preesistenti alla città di
Sì,
Viterbo, lungo l'asse che va dal Bacucco alle Mazze di San Sisto, e il professore dice chiaramente che sono tutte quante a portata di mano, no? Perché addirittura una pensa che sta sotto uno svincolo della superstrada, che l'hanno semplicemente coperta perché non sapevano che fare in quel momento.
certo.
E l'idea ovviamente sarebbe di riportare in maniera progressiva tutte e 15 le terme a vita, e quello darebbe lo sviluppo e lo slancio di cui tu parli,
Certo.
appunto un minimo di competizione, molta più offerta da 1 a 5 stelle, in maniera molto pragmatica, no? Come c'è ovvio, se uno vuole fare business, se vuole competere, e questo forse ci metterebbe in una posizione primaria a livello di offerta termale.
Certo,
Questo però è una di quelle cose che deve fare l'istituzione, no? La guida
certo, certo.
è chiara, no?
Ma noi non abbiamo, purtroppo qui la parte debole di tutti questi ragionamenti sono i decisori. Qui non ci sono persone che stanno in grado di prendere delle decisioni. E chi c'è? Io l'ho scritto anche con una certa ironia nel mio libro. Sono le classiche 5 famiglie che vi fanno vivere in questo effetto mortifero questa città. E non va bene per niente. Ma non perché noi dobbiamo demolire le 5 famiglie e dobbiamo stanarle. Perché non va bene questa città, che mi dispiace che Sergio Saggini, che è una persona, un amico, che considero una persona molto intelligente, dice che non è vero. Ma qui le persone sono talmente chiuse, talmente arroccate nel loro piccolo centro, piccolo luogo, nella loro turris eburnea, nella loro torre d'avorio, capito? E non guardano
Sì.
fuori, non gli interessa, se ne stanno a casa loro. E non va bene questo. Questo non fa il bene di Viterbo. fa il male di Viterbo. Spiega perché in questo, io ho portato degli investitori internazionali qui a Viterbo, che erano felicissimi di fare i loro investimenti. Quando c'erano gli amministratori che sono stati davanti agli amministratori, si sono sentiti dire: ah, che bello, che meraviglia! Avrebbero portato delle risorse importanti, soprattutto per riconvertire gli edifici, diciamo, dismessi, quella che oggi viene chiamata rigenerazione urbana, insomma, no?
Sì.
E questi non hanno avuto nemmeno una risposta. Nessuno, hanno protocollato la loro proposta, sta lì al comune. Vogliamo parlare del master plan di Viterbo? Che abbiamo.
No, professore, torniamo a parlare un attimo di Saggini,
Sì.
che me l'hai portato dentro tu, mi sembra un argomento particolarmente
Sì. Sì.
interessante. Dunque, lui è ovviamente una persona molto pratica, no?
Beh.
Lui fa costruttore, vende le case e dice: siccome io mi sono messo in una condizione di vendere ad alto livello, le vendo bene, quindi non è vero che siamo arroccati, è vero che dobbiamo proporre in maniera giusta. E questo mi porta a farti la domanda: ma tu sei sicuro al 100% che la tua descrizione è calzante fino in fondo? Secondo me è vero quello e è vero l'opposto, nel senso che siamo istintivamente portati a difenderci, però messi nelle condizioni giuste potremmo dare il meglio.
Certo, sì, anch'io penso così, ma chi è che, cioè, quali sono le condizioni giuste però? Me lo devi, tu che sei viterbese me lo devi dire, quali sono le condizioni giuste? Perché insomma, se prendiamo il caso Saggini, Saggini è un imprenditore illuminato che ha capito prima degli altri che costruire le case che si facevano una volta mettendo un mattone a carce, mattone e carce, carce e mattone, non paga più. Non è più spendibile perché ormai le case sono diventate una macchina importante, tecnologicamente avanzata, che deve durare più nel tempo, che deve dare determinate prestazioni. E lui l'ha capito per primo, è stato il primo, anche qui nella parte
Certo.
d'Italia, che ha adottato questo sistema casa clima, dove le case sono delle case che apparentemente costano di più all'inizio,
Sì,
ma poi tutte le spese che tu risparmi di energia, di illuminazione, di gas, eccetera, ti abbattono talmente da paghi niente di energia
certo.
per 10 anni e tu te la sei non solo ricomprata quella casa, ma l'hai fatto l'affare della vita. E lui costruisce case di questo genere. Però per esportare questo concetto, lui fa un'immensa fatica, una fatica enorme, perché purtroppo le persone sono ancora radicate in quel concetto, diciamo, ormai obsoleto, che casa mia, guai se io la tocco, non devo toccare, non ci può essere nessun intervento migliorativo, c'è questo affetto che nella mia materia si chiama valore di affezione, no? Mi affeziona una cosa, per cui quella cosa
Sì,
la guardo più con
certo.
lucidità, la vedo con quella partecipazione personale, di amore, di passionalità, per cui non sono lucido nel considerarla possibilmente mutabile. È migliorabile, per me è il massimo che ho ottenuto. È un po' così, Viterbo è un po' così, si accontenta un po' di quello che c'ha. Ecco perché le persone fanno fatica a dialogare tra di loro. Te la do la spiegazione, Giulio, te lo dico.
Prego.
Fanno fatica a pensare che si può migliorare, capito? Succedono delle cose quasi che hanno dell'incredibile. Io che vivo a Via Cavour si aprono e si chiudono i negozi in una maniera che è semplicemente sorprendente. C'hanno una durata di 1, 2, massimo 4 anni. Un'attività che dura 4 anni è un'attività destinata, per qualunque economia, a essere un'attività fallimentare. Tu hai
Certo.
l'investimento e solo 4 anni, ma l'investimento c'ha una durata di 20, 20 anni, 15 come minimo. No, cioè, non lo so io, se no che attività è? È un'attività così, di spot, perché io non c'ho niente da fare, siccome mi annoio a stare a casa, apro un negozietto, spendo 20.000 euro, 25.000 euro di ristrutturazione, affitto tutto sommato è accessibile, perdo tempo dalla mattina alla sera, ma dov'è la convenienza economica per la collettività? Dov'è la convenienza economica per quel singolo commerciante? Dove la trova la convenienza economica per quel singolo commerciante? Non la fa, non ce l'ha, ha solo speso quei 25.000 euro così, buttandoli in un'attività che gli ha fatto impiegare il tempo, ma non il suo denaro. Questa è la mia idea.
Dunque, purtroppo l'analisi è sempre condivisibile, però provo a spostare leggermente l'asticella.
Dimmi.
Secondo me uno dei motivi fondamentali di questi fallimenti, addirittura ciclici, è che si punta l'accento, o comunque si prova ad andare in una direzione di competitività con le cianfrusaglie cinesi, e lì siamo destinati a perdere. Secondo me dovremmo puntare sul nostro terreno, che è genialità, creatività, idee diverse, out the box, no? Outside the box, eccetera, eccetera. E questo purtroppo rientra in quello che tu dici, no? Ci si abitua, ci si rende soddisfatti anche se non è vero, no? E si tende a fare quello che ha fatto il nostro papà o i nostri genitori prima di noi, che a loro volta sono caduti nello stesso trucchetto. Quindi, questo l'hai detto più volte oggi, bisognerebbe pensare in maniera diversa. E pensa tu che io arrivo a dirti: bisognerebbe pensare all'arte, agli antichi mestieri, alla manualità, alla capacità di creare, che secondo me è quella che ci rende unici. E quella potrebbe essere la maniera di riguardare anche le attività economiche.
Sì, dunque io ti rispondo in tre modi diversi. Innanzitutto dico che non sono completamente d'accordo su questa visuale, come dire, dei cinesi che ci tolgono uno spazio. Secondo me lo spazio c'è per tutti. Il villaggio globale che noi in questo momento abitiamo, che è questa nostra terra, non può fare a meno anche della Via della Seta e dei cinesi. Non è pensabile, cioè ormai è una cosa con la quale noi dobbiamo fare i conti, perché ci sono delle. Non parlo della qualità dei materiali che producono o delle cose che costano meno soltanto, parlo di una realtà che ormai fa parte dell'economia. Ma questo non, però contemporaneamente ti do la seconda risposta, non esclude che noi invece siamo vincenti in quanto i più grandi artigiani del mondo. Siamo sempre stati, gli italiani sono i più grandi artigiani del mondo. Io mi ricordo che gli operai italiani, lo ricordo a me, a te, a tutti quanti, sono i più apprezzati in tutto il pianeta per la loro abilità, per la loro creatività, per la loro genialità, per la loro manualità, eccetera. Quindi questa è la seconda risposta che mi sento di dire. Quindi la convivenza tra questa novità della Cina, che è una realtà, perché se parliamo per esempio diciamo di questa economia umile, no? Come dire, facile, noi dobbiamo prenderne atto. Tutti noi andiamo a comprare dai cinesi, delle cose che ci conviene comprare dai cinesi.
Vero, vero,
Quindi è
vero, vero.
inutile che possiamo far finta che non è vero, ma poi alla fine tutti andiamo a comprare dai cinesi o andiamo a comprare i mobili dall'IKEA, sapendo che dall'IKEA e dai cinesi ci danno dei prodotti che durano poco e poi li buttiamo. Però contemporaneamente noi siamo in grado, perché siamo molto più preparati e abbiamo una storia molto più antica e molto più consolidata, siamo degli artigiani unici al mondo. La nostra capacità artigianale supera di gran lunga qualunque altra qualità artigiana. A Viterbo ci sono delle capacità artigiane che ormai purtroppo sono anche scomparse, sono un po' sparite, eccetera, che non vengono valorizzate per niente, perché appunto l'artigiano si sente in competizione col cinese e quindi manco ci prova più. I giovani però non la vedono così, e questa è la terza parte. I giovani non la vedono in questa maniera, Giulio. I giovani vedono la possibilità di non già di riconvertire il lavoro dei loro nonni, perché quelli purtroppo alcuni lavori sono finiti e non si recuperano più. Quella manualità di una volta non esistono più le scuole professionali, figuriamoci un po' se può esistere una manualità, diciamo, inventata, no? Tra virgolette. Ma esiste invece la
Certo.
possibilità di rendere solidale una certa attività associativa o cooperativa, che dir si voglia, che porta qui nella Tuscia, per esempio, in questo momento, a valorizzare i prodotti tipici. Ci sono dei giovani che si stanno dedicando all'agricoltura. Questo lo dico perché c'è un figlio che si occupa di queste cose, che in questo momento è in grado di esportare la massima qualità dei prodotti locali, che non sono soltanto l'olio o il vino o le nocciole. Sulle nocciole avrei tanto da dire, ma lasciamo.
Altra volta, un'altra
lasciamo
volta.
stare che è una cosa abbastanza complicata. E tutto ciò che riguarda, per esempio, la gastronomia locale, tutti i prodotti che vengono prodotti qui nella Tuscia, e io parlo di Tuscia, vedi, non parlo solo di Viterbo, parlo di
Bravo, bravo.
Tuscia, perché questa identità geografica, questa riconoscibilità, qualcuno mi ha criticato perché mi ha, diciamo, contestato questa mia parola che uso molto frequentemente, identità. Si preferisce che si chiami riconoscibilità. Per me sono due sinonimi, quindi va bene lo stesso. La riconoscibilità
Certo.
è una, di un'area vasta, non è soltanto legata a Viterbo, è legata a tutti i comuni contermini della provincia di Viterbo, ma anche della Bassa Maremma, anche della parte, una parte cospicua e notevole dell'Umbria, una parte più estesa fuori dalla provincia di Viterbo, della Toscana anche della parte di gran parte della Toscana. Quindi la Tuscia può vantare delle qualità, diciamo, l'ho dette, gastronomiche, perché quelle che mi vengono in mente in questo momento,
Sì,
che
sì.
sono straordinarie. Non lo fanno perché, ripeto, non hanno vantaggi di facilitazioni economiche, non hanno riduzioni sugli sgravi fiscali, cosa che dovrebbe fare in uno stato lungimirante, in un'amministrazione lungimirante. Queste dovrebbero essere al primo posto. Io, se avessi un sindaco che mette al primo posto queste considerazioni, lo voterei subito. Se un sindaco che mi dicesse: metto al primo posto gli sgravi fiscali e le facilitazioni economiche per i giovani, per me quello lo voto subito, immediatamente, e mi porto appresso tutti quelli che votano insieme a me. Se dice questo, ma deve mettere al
Senti,
primo posto, però, primo.
professore, ti porto leggermente diverso, sempre sgravi fiscali, però non abbiamo parlato quasi mai fino adesso di arte e di creatività. Manualità sì, ma di arte ci siamo sempre fermati sul bilico. Perché non fa parte del tuo parlare l'arte? Sono solo
Ma no,
curioso, eh.
guarda, io, il mio mestiere, l'arte, io nasco come sono un architetto, quindi figurati se l'arte per me non è l'elemento, come si può dire, è l'elemento di congiunzione di tutte le mie attività. No, io non ho una mentalità da artista, però sai cos'è? Che l'arte, che è un fatto trasversale, che riguarda l'architettura, riguarda la cultura, la pittura, riguarda la scultura, riguarda l'ambiente. L'arte è una parola talmente vasta che ormai ha quasi perso la sua connotazione, diciamo, primordiale, no? Non ci possiamo dimenticare che qualche, per carità, rispettabilissimo politico disse che con l'arte non ci si mangia, no? Questo non ci Quindi noi dobbiamo parlare anche un linguaggio. Non è che io l'ho evitato, ma ho cercato di dirlo tra le righe, che tutto quello che significa creatività sta nelle cose che noi andiamo proponendo nel momento in cui siamo davvero propositivi, davvero progettuali, e non facciamo annunci, ma facciamo progetti. Un progetto che non sia un progetto contenga una porzione di arte, e quindi di quella parte, diciamo, imponderabile della nostra mente, ma anche però contemporaneamente ben piantata per terra nella concretezza, perché se un'arte poi non ha un'espressione, diciamo, conclusiva, è un fatto così, soltanto di ideale. Invece l'arte è qualcosa di perfettamente tangibile, che si traduce in un'architettura, si traduce in un manufatto, si traduce in un'opera d'arte, in una pittura, si traduce in un disegno di un giardino, si traduce nell'apprezzamento di un bosco, si traduce nell'atmosfera e nei colori dell'atmosfera, in tante altre espressioni. Ecco, se queste cose non sono ben delimitate, diciamo, tratteggiate, rischiano di diventare qualcosa di estraneo che i giovani non capiscono oppure non apprezzano. Io dico che con grande dispiacere ho sentito dire che i corsi di storia dell'arte vanno aboliti dalle scuole, e questa è una.
Oh, mamma
Ebbè, ma
mia, mamma
questa è
mia.
la devianza dei contemporanei, no? Del profondo abisso nel quale ci stiamo avvicinando, insomma, no? Mentre invece io penso. Io penso
Professore,
esattamente il contrario, bisognerebbe insegnarle alle elementari, se non addirittura all'asilo, la storia dell'arte, capito? La storia dell'arte bisognerebbe insegnarla alle elementari, non alle medie, alle elementari. Bisognerebbe portare i bambini a vedere le chiese, a fargli capire, a guardare una facciata di un edificio storico, a fargli capire che cos'è, significa una parete disegnata o fare uno schizzo di una strada o di un bosco, vabbè, insomma, ci porta lontano.
professore, sembro preparato a questa telefonata. Continui a venire sempre a me, poi ti spiegherò in privato. Senti, è vero che solo il bello salverà il mondo? Che ne pensi? È
Fatto? Oddio, oddio,
troppo?
oddio, oddio.
Sì,
No, no, scusami, mi
è
sono perso una
vero che
battuta. Ripeti per
solo il
favore perché mi
bello
ascolti.
salverà il mondo.
Beh, questa è una frase, diciamo, autorevole, no? Stiamo parlando di Dostoevskij, quindi voglio dire, stiamo parlando della letteratura, entriamo in altri territori anche più vasti, insomma, no? La bellezza salverà il mondo. Il problema è che, ripeto, queste cose vanno insegnate ai bambini piccoli. Hai capito? Vanno insegnati ai bambini piccoli, l'attitudine è quella. Se tu non le insegni ai bambini piccoli, io ho un nipote di 2 anni, e questo nipote, che naturalmente è
Certo.
figlio dell'agronomo, quindi non è, diciamo, è la mia seconda generazione, lo vedo, dipende dalla matrice, no? Dipende dai
Senza
genitori
dubbio.
che cosa gli insegnano. Se tua figlia, tu un giorno la porti a passeggiare su una spiaggia e le fai vedere, capire la linea dell'orizzonte, e le fai capire che c'è uno spazio illimitato, la tua bambina se la ricorderà, la tua giovane figlia se la ricorderà per tutta la vita, quell'emozione, no? In un tramonto. Se tu invece la tieni davanti al computer dalla mattina alla sera perché ti stanca, perché non c'hai voglia, perché sei. Quindi è tutto qui, insomma, il segreto E cosa siamo noi, caro Giulio? Siamo no Che cosa siamo noi? Noi siamo questo e questo produciamo. Se invece siamo qualcosa di più, produciamo qualcosa di
Professore,
più.
io spesso
È
dico
tutto
che
qui.
bisogna riportare l'arte verso il baricentro della nostra vita. E questo forse è un'espressione un po' troppo tecnica, ma insomma, penso che su questo siamo d'accordissimo. Senti, prima che però finiamo di parlare di arte, una domanda personale. Sindrome di
Sì,
Stendhal,
dimmi.
ci racconti un'emozione profonda che ti ha fatto perdere un battito del cuore?
Ma sai che ti devo dire? Io ho avuto, sai, lo voglio legare alla fortuna, no? Che poi non esiste la fortuna, perché la fortuna uno se la costruisce con le proprie mani, eh? Io non credo alla fortuna intesa come un'astrazione che capita, che arriva perché hai vinto al Superenalotto. La fortuna è un processo lento che si costruisce pezzo per pezzo, come delle tessere di un mosaico. Tu mi chiedi qual è la più grande emozione. Io ho avuto la fortuna di fare l'architetto. Ecco, questo ti posso dire. Io volevo fare l'architetto, da 13 anni ho deciso di fare l'architetto e ho fatto l'architetto. Volevo costruire le case, ho costruito le case. Ho avuto la fortuna, e questa è stata però una combinazione, per quello che ho detto prima, di eventi che si sono legati tra di loro, di combinazioni, di incontrare persone giuste, di avere dei grandi maestri. Ecco, questa è l'altra cosa che sento che ai giovani mancano, di avere dei maestri, maestri che mi hanno insegnato delle cose che ancora me le ricordo. E io cerco nel mio piccolissimo di insegnare ad altri, come ho fatto per 47 anni all'università, di insegnare quello che avevo imparato, questo passaggio di consegne, no? Come diceva Bruno Zevi dice: io posso pure morire, è come un chirurgo con il bisturi in mano che sta per crepare, e che però quel bisturi lo può passare ai suoi discepoli dicendo: puoi continuare te, puoi continuare te, puoi continuare, ce l'ha vicini, ce l'ha tutti vicini. E questa immagine è incredibile, no? Perché tu in fondo sei costruito qualcosa e sei così abile, così bravo come chirurgo, quelli che ti stanno vicino devono avere la possibilità di dire: beh, continuo io perché sono bravo quanto
Come
te.
no,
Non so
come
se mi
no,
sono spiegato, non so se questa metafora funziona, capito? Io sono stato fortunatissimo e ancora ho dei miei maestri come Paolo Portoghesi, che mi vuole bene da morire, che ci sentiamo spesso, stiamo facendo un lavoro insieme. Insomma, Questa cosa è questa. Ecco, tu parli di queste emozioni io te le posso descrivere solo così, cioè ti dico che questa è per me la quintessenza del lavoro che ho svolto e che sono felice di aver fatto, di aver scelto, perché il mio
Senti,
mestiere
invece,
tutto qua.
diciamo un'idea, un concetto che probabilmente per me e per te è relativamente chiaro, ma cozza contro la mentalità locale. Rete, per rete è quell'atteggiamento che fa sì che la somma delle parti sia maggiore della somma algebrica, no? E questo purtroppo
Sì,
non
certo.
fa parte della mentalità della cultura locale. Sei d'accordo?
Sono d'accordo, sì. Purtroppo sì, è così. Non ti so dare una spiegazione perché non sono così, come dire, proprio questa mentalità
Sì,
artistica, no?
sì,
Che
sì.
diciamo,
Certo,
scusami
certo.
questa battutaccia, mi impedisce di essere anche lucido, sono partecipe purtroppo, sono parte in causa, ecco, come dire. E che ti devo dire? Non ti so dare una risposta molto, molto
Senti,
lucida,
professore,
ecco, su
siamo intorno
questo.
all'ora, quindi fra poco ci salutiamo, sia perché non voglio abusare della tua
Sì,
disponibilità, sia perché
certo.
abbiamo chiacchierato.
No, ma figurati, è un
Senti,
grande
mi
piacere,
ci
grande
racconti tre
piacere.
libri che hanno avuto un'importanza focale nella tua vita?
Allora, uno è sicuramente un libro di architettura, che è l'architettura di un mio grande maestro che si chiamava Aldo Rossi, che è l'architettura della città. In questi giorni gira su internet, Rai 5, un bellissimo documentario che ne esalta la grande qualità. E poi gli altri due libri sono libri di, come dire, di letteratura, no? Che hanno costruito la mia formazione, insomma. Però tutto gravita perché io, Giulio, ho vissuto architettando, quindi non sono riuscito a staccare la mia vita. Io la vita la vedo attraverso il filtro dell'architettura. Quindi se devo citarti altri due libri, ti posso citare, non so, la storia dell'architettura contemporanea di Manfredo Tafuri, che è stato un altro mio grande maestro, del secondo libro che mi ha formato, insomma, ce li ho qui, proprio qui al mio fianco, questa è la mia biblioteca, sono libri che ogni tanto mi li leggo e me li rileggo. E poi l'ultimo che mi sento di citare, forse un libro di letteratura che ha formato tutta la mia, diciamo, preparazione nei confronti della società. Poi è un libro, anche questo è un libro di storia, che è Storia della letteratura italiana di
Ah,
Natalino
capito,
Spegna. Ecco,
certo.
questi sono i libri e sono i io ce l'ho avuto Spegna, non ce l'ha avuto lui come professore, ma ci ho avuto i discepoli di Spegna, ci ho avuto Salinari, che era il mio preside del liceo, e soprattutto ho avuto Enzo Siciliano. Sai, Enzo Siciliano, l'amico di Moravia, l'amico di Pasolini, è stato mio professore di liceo. Io ho avuto Enzo Siciliano come professore di liceo per 2 anni, storia e filosofia insegnava. Ecco, questi sono i maestri che dicevo prima, no? Che mi hanno formato, ma te lo dico con grande semplicità, però, attenzione, sono una persona normale, non sono, però sono stato fortunato, ecco, questo sì, sono stato fortunato, questi incontri sono stati decisivi della mia vita. Cioè, Enzo Siciliano era una persona incredibile, tu non ti puoi immaginare che persona fosse Enzo Siciliano, cioè io avevo 15 anni e mi ha folgorato sulla via di Damasco, perché era una persona che aveva una visione del mondo che era totalmente diversa da quella della scuola tradizionale, di quella paludata, di quella parruccona, sai, di quella scuola noiosa, nozionistica. Lui ci portava in giro, ci faceva vedere le cose, una cosa straordinaria. Sembrava di vedere quel film, come si chiama quel film, come si chiama quell'attore morto? non mi viene in mente, ma insomma, aspetta, non l'attimo fuggente, come si chiama? Vabbè, c'è quel film straordinario,
Oh, Carpe
Capitano
Diem,
mio,
sì,
Capitano,
l'attimo
come si chiama?
fuggente, Robin Williams, però certo, come no.
Sì, Robin Williams, quel film lì, ecco, io ho vissuto una vita così, cioè, capito? Cioè, un liceo così, capisci? La nostra era considerata una scuola di serie B. E invece ci mandavano tutti questi professori che non erano di carriera e che lo facevano così per diletto, perché dovevano
Certo.
campare la vita, no? Perché quello era il filosofo, era intellettuale, amico di Moravia, la sera andava a cena con Moravia e con Pasolini e poi però doveva campare, cioè doveva prendere uno stipendio e veniva a fare lezione a noi liceali. Ti rendi conto?
Certo.
Che dava il massimo,
Certo.
cioè, capito? Capito? Che fortuna.
Certo.
Faccio
Senti, professore, siamo veramente vicini all'ora. Ripetiamo il titolo del libro, per favore.
Sì, allora il libro si intitola Fuori luogo e il sottotitolo, che però vale quanto il titolo, è Atto d'amore per Viterbo ed è dell'Aracne editrice e quindi c'è la prefazione di Silvio Franco che generosamente mi ha scritto una bellissima prefazione e quindi è un libro che, se ripeto, vuole cercare di riportare alle cose vere di questa città, le cose belle, le cose
Dove
importanti
si
di questa
trova?
città,
Dove si trova il
cercando di...
libro?
Allora, il libro si trova, dunque, principalmente la vende la libreria Straffi, quella
Sì.
a Via Saffi, no? La libreria Straffi
Sì.
di Allen Straffi. Però, insomma, è facilmente reperibile anche online, insomma, la casa editrice è molto disponibile, insomma. Poi, voglio dire, è un libro, secondo me, che si legge con abbastanza facilmente. Adesso, le persone che l'hanno visto e sono state generose, io poi farò una serie di come si chiamano
Testimone,
questi specie di
testimone.
webinar,
Ah, sì, webinar,
come si
bravissimo,
chiamano?
sì,
Si
come
chiamano?
no.
Ecco, vedi, queste cose qui ne farò un paio perché molto carinamente alcuni vogliono
Ottimo,
intervenire, vogliono
ottimo,
dire
ottimo. Professore, è stato un piacere.
la loro. Grazie, mio piacere, mio
Ho
grande
avuto
piacere.
modo di imparare un sacco di cose della mia adorata Viterbo e ti rinnovo i
Grazie.
ringraziamenti e a presto.
Giusto per pulire, non ti distrarre, sta ma senti, fa sparirci che cartaccia, fa felice la caterinaccia. In a scale from 1 to 10, chi ne mi sa, boy, yes I am, I don't even know why, you make it out into the sky. Sigarette, poi pacchetti, carta del cappuccino, non leggita per terra, butta nel gistino. Pulire e spazzare, eppure ammazzare, l'amore tuo e non voglio ricordare. E sbaglio se ti cerco, ma aiutami a